Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana da Amsterdam. Ed eccoci tornati al nostro appuntamento mensile con la rubrica Onda d'Arte a cura di Martina Auzino per approfondire i principali temi riguardanti l'arte contemporanea. Come abbiamo ascoltato sin qui, gli anni 70 segnano il cambiamento più significativo del XX secolo. Ma le figure che più di ogni altra personalità si presentano come trasgressive, irriverenti, geniali e provocatrici sono le donne. Esse conquistano la scena, proponendo il loro corpo in maniera sapiente, non più come oggetto di rappresentazione, ma soggetto attivo. Mettetevi comodi, perché stiamo per parlare di femminismo e body art.
Buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Eccoci tornati dopo la pausa natalizia per continuare questo viaggio all'interno delle tematiche fondamentali di quella che è la storia dell'arte più recente. Questa sera, come ci ha annunciato Silvia, cercheremo di realizzare una panoramica di accenni e anche approfondimenti parlando delle donne artiste, per lo più performance, che dunque hanno utilizzato il loro corpo come mezzo d'espressione, a volte violenta, altre volte invece romantica. Inizio subito con un'affermazione abbastanza considerevole, ovvero che il mondo dell'arte è destinato a cambiare quando comincia a subentrare quella che si definisce una sensibilità femminista. È chiaro che noi, a posteriori, non possiamo non collegare il femminismo al 68. Non possiamo non collegarlo a quel momento di grande evoluzione sociale, partita dai giovani, dagli studenti, dagli operai, dagli intellettuali, che agirono per un mondo diverso. Un mondo che riuscisse ad intercettare la necessità di un cambiamento che fosse davvero forte. E da questo punto di vista le donne agiscono però con una sessualità differente. Queste stesse donne che sono sempre state rappresentate dall'arte, e infatti se si ripercorre la storia della pittura o della scultura sono innumerevoli le donne oggetto di rappresentazione, sia dal punto di vista dell'elemento sacro come la Madonna, la Madre di Gesù nella nostra iconografia cattolica, sia la donna come oggetto dello sguardo da parte dell'uomo e dunque il corpo della donna con le sue forme. Negli anni 70 le donne utilizzano sì il corpo nudo, ma in maniera, oserei dire, oltraggiosa, molto violenta, come qualche cosa che vuole andare in una direzione e, come direbbe Fabrizio De André, ostinata e contraria. Sono personalità coraggiose provenienti da più parti del mondo, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Italia. E oggi andremo a vedere delle artiste che hanno lavorato con il proprio corpo, attraverso quindi la body art e la performance, che è certamente una delle tecniche e dei linguaggi più praticati in quegli anni. Anni in cui i corpi smettono di essere rappresentati e sono invece corpi che agiscono. Come se l'arte fosse un grande teatro, una scena a cui assistere, e sono temi quelli che vengono affrontati come la nudità, la sessualità, e sono trattati dalle donne artiste. Questa è la grande novità rispetto a come era sempre stata impostata la visione del corpo femminile da parte della società maschilista. Prima accennavamo al fatto che i cambiamenti che sono allora in atto sono legati in generale al 68, a quel clima culturale. Ma certo è che il movimento femminista, in generale tutta la cultura femminile, riescono ad aggiungere degli elementi ulteriori e trasgressivi. A tal proposito, la prima immagine che andiamo a trattare stasera appartiene a un'artista giapponese, Yoko Ono, vicina al mondo di Fluxus, che fu un network di personalità artistiche degli anni 60 e 70 che mescolavano diversi media e discipline artistiche. Lei è giapponese, ma si fa conoscere col suo lavoro d'artista negli Stati Uniti e in Inghilterra già nella metà degli anni 60. Quasi sicuramente in molti conosciamo l'aneddoto inerente all'incontro fra Yoko Ono e John Lennon, che avverrà proprio ad una personale di Yoko Ono, una mostra in una galleria a Londra. Beh, l'incontro inizialmente non fu dei migliori. John Lennon era un working class hero, era uno che non capiva molto bene i codici dell'arte contemporanea, ma era il musicista più importante del mondo al tempo. Tornando all'immagine di cui vi vorrei raccontare nello specifico, è quel famosissimo scatto fotografico di John Lennon e Yoko Ono che, dopo essersi sposati nel marzo del 1969, sono in luna di miele proprio qui ad Amsterdam e mettono in atto un bed in, ovvero una specie di protesta pacifica rimanendo nel letto, contro la guerra in corso al tempo in Vietnam. Per poter dare una possibilità alla pace, come diceva per l'appunto la famosa canzone di John Lennon. Se avete in mente questa immagine oppure l'andrete a cercare, notate come sembrano entrambi dei figli dei fiori, sembrano entrambi degli hippie. Sicuramente John Lennon non è più il ragazzo dei Beatles all'inizio degli anni 60 con i capelli a caschetto, vestito come uno dei quattro baronetti, ma ha i capelli lunghi, la barba lunga, gli occhialetti tondi, si è intellettualizzato, direi. E in questo senso Yoko Ono ha contribuito molto al cambiamento di una figura che poi purtroppo ci lascerà molto presto, poiché nell'ottobre del 1980 John Lennon venne assassinato a New York e pensiamo che aveva solamente 40 anni. Ma torniamo ai lavori di Yoko Ono e torniamo ai lavori storici come la performance Cut Piece del 1964, dove lei si fa tagliare a pezzi il suo vestito, il suo abito, ovvero ciò che di fatto protegge il corpo della donna. Oppure vediamo i suoi lavori successivi, gli stessi che vennero esposti nella famosa Galleria d'Arte di Londra dove lei conobbe Lennon, e che sono lavori di natura estremamente concettuale, partecipativa. Difatti un'opera consisteva in una scala su cui chiunque poteva salire e guardare il cielo attraverso un quadro con dei buchi in alto, oppure decidere se dare una risposta a qualsiasi tipo di interrogativo, solo sì o no, selezionandola con una lente di ingrandimento che pendeva dallo stesso soffitto. artiste donne ce ne sono veramente tante che cominciano a emergere in quello stesso periodo. Con Yoko Ono siamo all'inizio degli anni 60, ma è un'artista e attivista ancora vivente, abbastanza anziana perché ha 92 anni, però per l'appunto ancora in vita. Joa Jonas è un'altra artista in questo momento molto celebrata dal sistema dell'arte americano ed è una performer che lavora in maniera trasversale rispetto ai media. Possono essere video, possono essere performance, possono essere installazioni. Ecco, il video, per esempio, è uno dei linguaggi che entra in maniera molto prorompente nell'arte degli anni 70, perché vi è la necessità di testimoniare qualche cosa che è avvenuto, come può essere la performance e dunque un'azione effimera. Banalmente la body art senza la riproduzione tecnica, che sia una fotografia o un video, senza questo tipo di testimonianza, insomma, non ne resterebbe traccia. Ecco, Joa Jonas si muove un po' a cavallo tra la performance, la danza, l'arte concettuale. E in America sono diverse le artiste che lavorano sulla quotidianità del corpo, sulla necessità di parlare della propria vita, del proprio ruolo sociale, politico, culturale, e in quel momento si voleva rispondere a domande come che cosa rappresenta la donna nel mondo del lavoro, che cosa rappresenta la donna nel rapporto con i media, quindi come veniva rappresentata dalla televisione o dal cinema. Qual è il ruolo di madre, di moglie all'interno della famiglia, all'interno della società? Dicevamo moltissime artiste, tra cui una di queste è Marta Rosil, un'artista che ha realizzato diversi video, anche ai limiti della cattiveria, ma con picchi di autoironia. Lei è molto sarcastica, ma anche estremamente dura. Negli anni 70, 80 e poi negli anni 90 soprattutto ha lavorato anche a un'idea di arte pubblica, ovvero l'arte che si trasferisce dalla vita quotidiana allo spazio condiviso, quindi allo spazio della città, quello in cui tutti quanti passano e transitano. Ma tornando invece al discorso legato alla performance, direi che senza alcun dubbio uno degli esempi più incredibili, più straordinari degli anni 70 è legato all'incontro tra Marina Abramovic e Olai. E vale la pena di essere raccontato almeno per sommi capi. Marina è un'artista che si è formata a Belgrado, la città in cui è nata, e frequentava lì l'Accademia d'Arte. Ma come in quasi tutte le aree influenzate dal socialismo, è chiaro che si pratica una pittura un po' didascalica, post-picassiana, e lei capisce che non è quello il suo mondo e comincia allora a realizzare delle performance, degli interventi di body art sul proprio corpo. Poi conosce Olai, lui è un artista tedesco che vive un po' da nomade sul suo camper. Viene spesso nei Paesi Bassi e lei lo raggiunge. Cominciano quindi a lavorare insieme e anzi staranno insieme per 12 anni, facendo della propria vita una vera e propria opera d'arte. Il grandissimo talento di Marina, ma anche la fisicità di questa donna, contrapposta alla fisicità altrettanto interessante del giovane Olai, sono un elemento che non si può sciogliere. Dobbiamo per forza raccontare la performance Imponderabilia, presentata alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna nel 1977, durante la settimana dell'Internazionale della Performance. Marina e Olai si misero completamente nudi contro gli stipiti opposti di una porta, sostanzialmente quasi a voler bloccare l'ingresso delle persone che dovevano accedere nella stanza successiva e che quindi erano costrette a passare in mezzo, ma anche a sfiorare o cercare di non sfiorare i due corpi nudi per poi entrare letteralmente attraverso i corpi dei due artisti. È una performance di resistenza, di fatica, perché ciò implica effettivamente il mettere alla prova un fisico. Soprattutto Marina si è sempre allenata secondo la disciplina e, come vi dicevo, ha lavorato per 12 anni insieme a Olai. Sono stati insieme anche come coppia, abbiamo detto, e spesso hanno lavorato sul concetto di resistenza, di un corpo sempre messo a rischio e portato fino alle estreme conseguenze. Come ad esempio nella performance Guglielmo Tell, Ulay tende una freccia con un arco e questa freccia è puntata direttamente sul cuore di Marina. Quindi una resistenza per la vita dell'altro. Il momento in cui la coppia e il sodalizio artistico decidono di sciogliersi viene fatto, e mi sembra più che coerente, attraverso una performance dal titolo The Lovers. L'ultimo lavoro che realizzarono insieme è del 1988 ed è anche legato all'idea del lasciarsi, di dirsi addio, percorrendo la grande muraglia cinese, partendo dalle due estremità opposte per incontrarsi a metà per l'ultimo addio, per l'appunto. In generale, per loro, lo scopo era mettersi in gioco, essere, vivere la pericolosità, che è una pericolosità del corpo intimo, privato, ma anche di un corpo sociale. A tal proposito c'è un lavoro che ormai ha quasi 10 anni, ma che forse è il lavoro più importante dell'ultima fase del lavoro artistico di Marina Abramović, la quale a questo punto opera da sola. È il 2012 e per alcune settimane Marina sta ininterrottamente al MoMA di New York, seduta ad un tavolo, e dall'altra parte c'è un'altra sedia. Le persone, i visitatori, i fruitori, facevano la fila per andarsi a sedere davanti a lei, tutta vestita di rosso, per guardarla meglio, magari reggere lo sguardo, ed è stato un lavoro che è durato per l'intera giornata. Pensate la disciplina ferrea di questa donna che ti guardava negli occhi senza dire nulla, e stiamo parlando appunto di 6-8 anche ore al giorno. Anche Ulay parteciperà alla performance e pare che i due non si vedessero da molti anni. Non erano nemmeno in ottimi rapporti per questioni di diritti legati ai lavori condivisi. Comunque ci fu una commozione reciproca, e se andate a cercare su YouTube ci sono dei video che testimoniano questo momento in pochi minuti. Si percepisce proprio l'emozione, così uno di fronte all'altra dopo tanti anni che non si vedevano. Forse la loro vita insieme è passata davanti ai loro occhi in quel preciso momento. Comunque, tornando a Marina Abramović, lei è attualmente considerata la body artist e la performer più importante al mondo. Tra l'altro è stata anche bravissima nel riuscire a portare un linguaggio così complicato e difficile come quello della body art verso una riconoscibilità.
Passato in università e tuo padre non tornava la sera, l'hai visto solo di schiena, lui non sa cosa stare insieme. No, lo so, gli vuoi bene. L'amore è come una pioggia sopra Villa Borghese. Strisciando verso il letto e non ci sei. Amore mio, veramente, se non mi ami muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill, tra 100 video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me. Ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscienti. Coscienti giovani. Oh, bambina, dormivamo in un Peugeot, sì, noi due ladri di fiori, e ti ricordi o no? Noi prima, a dirsi mai una vita come i tuoi, si piuttosto disperati.
Sono artiste che hanno cominciato a lavorare negli anni 70, come Orlan, performer francese che in quel decennio si presentava davanti al pubblico, inserita all'interno di una strana scultura dove si potevano inserire delle monete e si poteva ricevere il bacio dell'artista. Negli anni 80 e soprattutto all'inizio degli anni 90, quando alla body art si sovrappone la questione del corpo, inteso come reperto post-umanesimo, noi possiamo decidere di lavorare su noi stessi attraverso la chirurgia estetica, attraverso l'intervento della chirurgia plastica, la liposuzione, l'intervento sugli zigomi, aggiustarci i seni, glutei, eccetera, eccetera. Donne e uomini, perché voglio specificarlo. Ebbene, Orlan vuole trasformare il suo volto in una specie di opera d'arte, come dei segni che non appartengono al sistema dell'estetica tradizionale, ma che si rifanno proprio ad alcune opere dell'arte e dell'iconografia classica. E testimonia questo suo lavoro su se stessa, realizzato da una vera e propria equipe di medici, attraverso dei video di telecamere a circuito chiuso installate all'interno della sala operatoria in diretta e dove il suo volto è stato inevitabilmente modificato. E difatti è diventata una specie di caso politico, un simbolo come una figura assolutamente postumana, che porta effettivamente i segni su se stessa. Ci sono artiste che hanno vissuto un periodo in maniera molto intensa, come Anna Mendieta, artista cubana, purtroppo morta in maniera tragica, caduta dalla finestra di un grattacielo a New York. E lei arriva a New York dopo essere fuggita dalla Cuba castrista e comincia a lavorare in maniera politica con lavori sul suo stesso corpo e lavori di denuncia. Tra i suoi lavori più importanti c'è Rape Scene del 1973. È particolarmente impattante come lavoro, il titolo stesso ce lo fa intuire, vuol dire scena di stupro, perché a seguito della notizia che nell'università dove studiava c'era stato un caso di sopruso sessuale nei confronti di una compagna di scuola, lei invita all'interno della sua stanza una serie di altri studenti e si fa trovare con i pantaloni abbassati e i glutei completamente ricoperti di finto sangue, come se fosse stata appena violentata, e rimase immobile in quella posizione per circa un'ora, senza muoversi, senza aggiungere parole. Questo lavoro oggi è rimasto documentato grazie a 5 fotografie a colori. Anche per altri lavori Anna utilizza il proprio corpo, molto spesso nudo, nella natura come una sorta di land art che diventa anche body art, come se in maniera ancestrale lei vada a riconquistarsi il fango, la terra, la madre terra, che ha molto a che fare con questa visione, come dicevamo, atavica della cultura riguardante la sfera femminile in generale. Ci sono artiste europee molto interessanti come Gina Pane, nome che sembra italiano ma lei è francese, ed è un'artista che ha portato su di sé i segni, per esempio dell'iconografia classica, ma senza più rappresentarli sui dipinti. Pensiamo a San Sebastiano trafitto dalle frecce e trasponiamola alla contemporaneità come un corpo graffiato, sfregiato da chiodi, da pezzi di vetro, come la reale fuoriuscita del sangue che in questo caso ha a che fare con il ciclo mestruale, con la fecondità della donna e che tutt'oggi viene ancora identificato come un tabù. Con Gina Pane invece viene portato alla luce in queste performance violente da una parte ma anche romantiche. Citiamo ora un'artista austriaca che si chiama Vali Export, un nome preso da una marca di sigarette e quindi diventa uno pseudonimo, e che realizza una serie di operazioni estremamente dure. Per esempio si presenta completamente vestita di pelle nera, con la patta dei pantaloni da cui si vede l'organo genitale, e lei sta con un fucile in mano. Si presenta così all'interno di un cinema pornografico, ovviamente frequentato da soli uomini, e questa sua vera e propria irruzione, armata con il sesso in vista, crea una sorta di cortocircuito all'interno, una sorta di cortocircuito linguistico fra ciò che le persone stavano guardando sullo schermo e ciò che poi si palesa in presenza. Insomma, sono diverse le artiste che lavorano sul corpo in maniera violenta, ma vi sono anche artiste che invece lavorano in maniera più delicata, come Anna Maria Maiolino, che è un'artista di origini italiane, ma è legata al Brasile, dove sviluppa una propria poetica. È anche lei un'artista che ha spesso utilizzato la performance come linguaggio, un'artista che ha continuato a lavorare sull'indagine del proprio corpo, però con una questione in più, ovvero coinvolgendo altre persone. È come se la performance stesse virando verso una nuova dimensione che sarà poi molto più presente negli anni 90, quindi con un'attenzione alla condivisione, la performance come elemento che unisce il lavoro di artisti e di altre persone, come se si stesse stabilendo una vera e propria estetica relazionale. per quanto riguarda l'Italia, ci sono delle artiste e delle figure molto vicine al mondo del femminismo militante. Citiamo Katie La Rocca, che ha lavorato sia su performance ma anche sul linguaggio. Per esempio il linguaggio espressivo delle nostre mani. Noi quando parliamo siamo abituati a muovere le mani e questo muovere le mani si porta dietro un certo significato. Che cosa significa questo linguaggio e dove si va a direzionare? Katie La Rocca è un'artista molto intelligente che è stata ascritta al mondo della poesia visiva, che è una neoavanguardia degli anni 60 e che in Italia ha visto il coinvolgimento anche di personalità del mondo della letteratura e della scrittura, tra cui Umberto Eco, per esempio. Partendo dalle consuetudini, dalle regole interne del linguaggio, lei ha portato avanti una serie di riflessioni interne all'arte, per esempio, come accennavamo prima, partendo da come si muovono le mani, da cosa vogliono dire le mani, cosa vogliono dire le nostre abitudini gestuali quotidiane. Continuando sempre a parlare di donne e di artiste donne in Italia, in questo momento, legato al movimento femminista, accenniamo per via di una specifica particolarità Tommaso Binga, che è una donna, ma che sceglie lo pseudonimo da uomo. Ora è una signora di 94 anni, tuttora attiva a Roma, ed è stata la moglie di Filiberto Menna, uno dei più importanti critici d'arte romani degli anni 60. Come è facile intuire, lei lavora su questa ambiguità semantica, un nome da uomo e in realtà è una donna, ma anche in questo caso tra la letteratura, la poesia, il teatro e la performance è quasi un cult e lei unisce tutte queste discipline. Altra artista interessante è Libera Mazzoleni, di cui esiste una serie assai poetica di fotogrammi dal titolo Il bacio, in cui a baciarsi sono due donne. Oggi si spera che questo non sia più assolutamente ritenuto un'oscenità, intendo che due donne si bacino e addirittura possano farlo anche in pubblico, ma all'epoca il bacio omosessuale era un tabù. In ogni caso, quest'opera non è un manifesto gay o lesbian, ma è proprio voler decentrare dalla ritualità eterosessuale tra uomo e donna e invece focalizzarsi su un gesto di estrema tenerezza tra due donne. Libera Mazzoleni ha spesso lavorato su un rovesciamento degli stereotipi, così come vengono rappresentati dalla, chiamiamola, storiografia maschile. Una delle protagoniste di questa vicenda è una critica militante. Oggi, già nelle precedenti puntate, avevamo citato Margherita Sarfatti come prima critica donna che durante il regime fascista aveva in qualche modo aiutato lo sviluppo dell'arte italiana. E invece oggi, questa sera, non possiamo disconoscere il ruolo fondamentale di Carla Lonzi, intellettuale e militante vicino all'arte, ma in generale alla cultura, che è stata una delle protagoniste principali del movimento femminista in Italia ed è stata anche una delle prime a leggere l'arte contemporanea in chiave femminile e oggi è considerata una pietra miliare del femminismo. Torniamo invece dall'altra parte dell'oceano e andiamo in America. Ebbene, anche qui ci sono delle donne toste, aggressive, che hanno lavorato in maniera estremamente dura con il proprio corpo, spesso prendendosi vere e proprie accuse di oscenità, come nel caso di Carol Shipman, performer decisamente esplicita, che non esita a spogliarsi nuda e non esita soprattutto a utilizzare il proprio corpo come se fosse un materiale. Un vero e proprio materiale su cui si possono andare a posare animali, liquidi organici, lo sporco, la carne, il sangue. È un lavoro che negli anni 60 e 70 vuole mettere in risalto la possibilità di varcare un limite. E difatti Carola inserisce nelle sue performance, che sono estremamente dure, di cui non si può non sottolineare un certo spirito voyeuristico, da parte del pubblico, soprattutto maschile, dato che la donna avrà sempre questa doppia valenza, cioè da una parte la provocazione del corpo nudo e dall'altra anche l'ammirazione e lo sguardo che si posa su un corpo nudo. Linda Benglis è tutt'oggi una scultrice e un'artista visiva americana che negli anni 70 si sentiva particolarmente sottorappresentata nella comunità artistica gestita da uomini, e così affrontò l'ethos maschile in una serie di annunci pubblicitari su riviste che satireggiavano le pin-up e le rappresentazioni tradizionali di modelle nude in opere d'arte canoniche. Così Benglis scelse il mezzo degli annunci pubblicitari sulle riviste perché le considerava come l'unica forma non controllata di un'immagine, e questa serie culminò con una fotografia particolarmente controversa nel numero del novembre del 1974 di Art Forum, in cui la Benglis posava con un grande dildo di plastica e indossava solo un paio di occhiali da sole per promuovere una sua imminente mostra. È una pubblicità che poi è diventata storia, ma che all'epoca indubbiamente fece scalpore. Ecco, questo ci fa ben comprendere come siano molte le protagoniste del tempo, le artiste femministe che decidono di sfidare l'andamento placido di una certa arte per uomini con l'oltraggio di un corpo esibito. Stiamo parlando di un periodo della storia dell'arte, ma direi della storia in generale, della storia della cultura, dove il movimento femminista e di conseguenza tutte le declinazioni dell'arte femminile in realtà non sono univoche, non sono tutte quante dirette verso la body art o verso la performance, ma toccano anche delle espressioni più legate alla tradizione. Come nel caso di questa straordinaria pittrice, che è legata a degli stereotipi precedenti e che viene conosciuta e poi stimata solo più tardi dalla critica, e sto parlando di Alice Neel. Anche in questo caso parliamo di un quadro, un dipinto, il cui titolo è Parto, il cui soggetto è assolutamente tradizionale. Difatti, come è facile da intuire, il tema è quello della maternità, ma qui viene rappresentato in maniera rovesciata rispetto a ciò che di norma siamo abituati come soggetto artistico di questo momento così tenero. In questo quadro si vede questa donna distesa su un letto sfatto, con una postura scomposta, disordinata, il grande seno che ricade sul resto del corpo, una gamba penzoloni dal letto e l'altra sotto il lenzuolo sgualcito, le braccia arrotolate intorno al viso che è estremamente segnato dalle profonde occhiaie. Qui stiamo parlando della storia di una donna, della procreazione sì, ma del corpo che muta, il corpo che quasi si smonta, che cambia i propri connotati, un corpo difficile anche da gestire a seguito dell'atto così straordinario che è il parto. va comunque detto che non tutte le donne artiste trattano di questa tematica al femminile. Ci sono anche delle artiste che si muovono in altri ambiti. Ed è il caso, per esempio, di un'artista inglese, Brigitte Riley, nota come una delle principali esponenti dell'optical art. Quel movimento artistico che puntava a provocare delle illusioni ottiche attraverso l'accostamento di colori sfumati, linee collocate in griglie modulari e strutture diverse, quindi effetti che inducono a uno stato di instabilità percettiva. Tra l'altro i suoi quadri sono oggi costosissimi ed è considerata una degli artisti più cari al mondo. Sono delle tele con degli effetti visivi assolutamente psichedelici e stroboscopici, e di quel movimento è stata una delle interpreti più interessanti, più originali. È un'arte che va oltre la ricerca dell'astrazione e va dietro a tutta la questione della percezione. Un discorso analogo lo si può fare per esempio anche per Agnès Martin, pittrice delicatissima che è stata unificata al mondo del minimalismo americano per via del suo dedito rigore e del suo grandissimo talento, dato che era immersa in una corrente dominata da nomi maschili. Lei fu una pittrice completamente propensa al colore che puntava verso il misticismo, che va verso una ricerca di interiorità che è indubbiamente qualcosa che non ha a che fare in maniera diretta con le battaglie politiche e culturali del corpo al femminile, ma non per questo è meno interessante per un discorso sull'arte fatta dalle donne. E a tal proposito, se torniamo in Italia, proprio all'inizio degli anni 60, dove ci sono artiste donne che cominciano a farsi notare nel mondo della neoavanguardia, soprattutto a Milano, per l'appunto sono tante le artiste che contribuiscono al cambiamento importante della pittura e in questo momento, e seppur all'inizio del lavoro, non hanno una componente diretta nei confronti delle poetiche femministe, anzi vanno in tutt'altra direzione, vanno verso una riflessione che è più formale, più legata all'arte come concetto, è il fatto che esistono delle donne che sono molto attive anche in questo mondo, come quello della pittura, che tendenzialmente è maschilista. Tutto questo è decisamente interessante per dire che se il grande cambiamento che noi abbiamo visto a partire dagli anni 60 e che si sviluppa soprattutto negli anni 70, legato alla politica e alla società che muta e che si rinnova, negli anni 80 poi troverà altre ragioni e altri spazi, sempre di più legato ad artiste donne destinate a presentarsi in maniera decisa, portando una loro tematica culturale ed estetica davvero interessante. Per chiudere questo discorso e rinviarlo poi agli anni 80, cito in particolare l'esperienza di alcune artiste che introducono nella loro poetica la fotografia come nuovo mezzo d'espressione che sta avendo finalmente una dignità di un linguaggio artistico, che non va ovviamente ancora indicato come la maneggevolezza della fotografia quotidiana, ma che è certamente uno strumento per poter lavorare anche in maniera molto più studiata sull'immagine. Questa fotografia viene definita stage photography, cioè una fotografia apparecchiata, letteralmente una fotografia da palcoscenico e dove non c'è niente riferito all'istantaneo. Dunque sono delle fotografie in cui si cerca di creare della suspense. Noi non sapremo mai cosa succede di altro rispetto alla donna protagonista dei fotogrammi, ma qui l'artista rende l'immagine non tanto incentrata su ciò che accade nell'immagine stessa, quanto piuttosto su ciò che è accaduto prima o nel momento in cui è stata scattata la fotografia stessa. Concluderei la chiacchierata di oggi parlando di un lavoro tragicamente spezzato di un'artista americana che è passata anche in Italia per poco tempo, poiché è morta davvero giovanissima, aveva solo 23 anni. E quindi un'artista che avrebbe potuto dire ancora tantissimo rispetto al suo lavoro, al suo sviluppo, alla sua intelligenza, al suo talento, e parlo di Francesca Woodman. Lei aveva lavorato sul suo corpo in una dimensione però più domestica, più intima, più privata, anche più lacerata.
con una macchina fotografica Francesca ritrasse nudi femminili in bianco e nero, talvolta il volto era oscurato, ottenendo effetti sfocati grazie al movimento e dal lungo tempo di esposizione, che conferiscono l'effetto di una fusione di corpi con l'ambiente circostante. Un dramma che non ha molto a che fare col dramma sociale delle artiste dei primi anni 70, ma che comunque segna un momento diverso. E questa specie di intimismo è grande sofferenza, anche personale dell'individuo, certamente è il controaltare di una società invece tutta lustrini, tutta dollari e tutto spettacolo degli anni 80. A conclusione di questo excursus al femminile, non si può non far notare che rispetto a altre forme dell'arte e della cultura, il Novecento è indubbiamente indietro rispetto a riconoscere alla donna artista un ruolo di coprotagonista. Ripercorrere oggi la storia dell'arte vista in una donna artista significa non solo riconoscere l'esistenza di grandi nomi femminili, ma anche interrogare criticamente i meccanismi che ne hanno ostacolato il pieno riconoscimento. In questa prospettiva, la riscrittura della storia dell'arte non appare come un atto di integrazione tardiva, bensì come una necessità di revisionare il racconto storico, capace di restituire complessità, pluralità e giustizia allo sguardo e alla creatività delle donne.
Grazie Martina, è stata una puntata veramente molto molto sorprendente, molto interessante e molto stimolante. Che cosa non sono state capaci di fare, di creare queste donne, queste artiste. Grazie ancora e diamo l'appuntamento per il prossimo mese con Onda d'Arte.
Alla prossima, grazie. Silvia.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana